ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, gli ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Lode a te.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
E chiediamo al Signore che ci aiuti a capire la bella notizia che ci vuole dare. E sapete che in questo tempo, dopo Pentecoste, fino al martirio di San Giovanni Battista, quindi fino a domenica prossima, perché dopo ci sarà la festa del martirio, ci viene presentato, l'attenzione cade sulla storia, su quello che Dio ha fatto nella storia per preparare la venuta di Gesù. E così abbiamo preso in considerazione la creazione, e poi il peccato, e poi la chiamata di Abramo, e poi tanti, tanti altri. Oggi ci è messa davanti la figura di Salomone, che è l'immagine del sapiente. Salomone ha capito che il Signore è colui che mantiene la parola, che fa quanto ha detto. Se voi rileggete la prima lettura, quella dal libro dei re, dal primo libro dei re, notate quanto si insiste. Si dice: benedetto il Signore che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide. E poi il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato. E poi: Signore Dio di Israele, tu mantieni la fedeltà e l'alleanza. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo. Quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto. Dio di Israele, mantieni. Dio di Israele, si adempia la tua parola. È un'insistenza continua. Dio è colui che mantiene l'alleanza e la fedeltà. Lo dice in modo molto forte Salomone: Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi. Salomone è sapiente perché ha capito chi è colui sul quale vale la pena di fondare la vita. Salomone non è quello che sa tante cose, sapiente non perché sa tante cose, ma perché sa l'essenziale per vivere, la cosa fondamentale. La sapienza è sapienza per vivere. Ha riconosciuto che il Signore è il Dio fedele che mantiene l'alleanza. Per questo è sapiente. Farà il Tempio per ricordare al popolo, a tutti, che è Dio, quel Dio che li ha accompagnati, li ha liberati dall'Egitto, li ha accompagnati alla terra promessa, e poi sempre è quello su cui conviene fondare la vita. Ed è bello che vicino a Salomone, il grande sapiente, venga proposta la vedova povera. Una donna, potremmo dire con tutto il rispetto, insignificante. E invece Gesù chiama i suoi discepoli e fa notare quella donna. E dice: avete visto tutti gli altri che mettono tante offerte per il Tempio? Hanno dato del loro superfluo. Questa vedova povera ha messo tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere. Ha capito che il Signore è quello che merita tutto, è quello per cui vale la pena di donare veramente tutta la vita. Ecco la sapienza di questa donna, che è la sapienza del Vangelo. È la sapienza di donare, anzi, diceva il Cardinal Martini, la sapienza di donarsi. E la sapienza di Gesù è quella di donare, di amare, fino a donare tutto, fino alla croce. È la sapienza della croce. San Paolo proprio esplicitamente parla della sapienza della croce. Dice: i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza. Noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristo è la sapienza di Dio. Ed è la sapienza che si rivela in questo donare tutto. Non c'è amore più grande di chi dona la propria vita per gli amici. Gesù aveva detto: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Potremmo dire: il Signore ci invita a desideri grandi. Grandi come solo Dio sa donare, non c'è un desiderio più grande del regno di Dio. Desideri grandi anche nelle cose piccole. Questa vedova povera ha un desiderio grande tradotto in due monetine. Ecco, i desideri grandi che ci propone il Signore sono questi, possibili nella vita ordinaria, normale. Potremmo dire: la sapienza del Signore è quella che si riassume nell'Eucaristia. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dato. Tutto dato. Dona tutto il Signore. Fate questo. Anche voi donate tutto in memoria di me, per amore come ho fatto io. Questa è la sapienza dell'Eucaristia. È donare nella vita di tutti i giorni, donare, spendere la nostra vita tutta in memoria di Gesù, secondo il suo Vangelo. Questa è la vera sapienza. Questo vuol dire cambiare stile di vita. Il Papa, anzi il Cardinal Bergoglio, prima di diventare Papa, scriveva: qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. È lì che si decide se una vita vale o non vale, se una vita è sapiente o no. E questo ci chiede di cambiare stile di vita. Ci chiede di imparare ad avere desideri grandi, infiniti, come quelli che ci propone il Signore, fino a donare tutto, e di imparare un nuovo stile di vita, il vero culto spirituale, che è fatto nel tempio del nostro corpo, come ci ricordava San Paolo. Allora io credo che potremmo tradurre questa sapienza forse in molti altri modi, forse così. La prima cosa che potremmo dire è, se davvero entriamo nella sapienza di Gesù, la prima cosa è non temere, non temere. Il Signore mantiene, il Signore rende sempre possibile seguire il suo Vangelo. Il Signore che ha detto sono con voi tutti i giorni, c'è davvero. Seconda pista, potremmo dirla così, la dignità di ogni persona. Ogni persona è tempio di Dio, è abitata dallo Spirito Santo. Come possiamo disprezzare anche chi non si comporta bene? Vorrei leggervi, oggi di domenica non si celebrano le feste dei santi, però oggi sarebbe anche Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. Io vi leggo solo due righe che ha scritto lei. Scriveva: il nostro amore umano è la misura del nostro amore per Dio, ma è diverso rispetto all'amore umano naturale. L'amore naturale va a questo o a quello che ci è vicino, legato a noi da un vincolo di sangue o per affinità di carattere o per comunanza di interessi. Gli altri sono estranei, dei quali non ci si interessa, che magari ripugnano per come sono, tanto da volerseli tenere possibilmente ben lontani. Per i cristiani non esiste nessun estraneo, nessun estraneo. Si tratta di volta in volta del prossimo che abbiamo davanti a noi e che ha molto bisogno di noi. È indifferente che sia o non sia un parente o che ci piaccia o meno, che sia più o meno degno moralmente di aiuto. L'amore di Cristo non conosce frontiere, non cessa mai, non indietreggia rabbrividendo davanti alla bruttura e al sudiciume. È venuto per i peccatori e non per i giusti. E quando l'amore di Cristo vive in noi, allora facciamo come Lui e andiamo alla ricerca della pecorella smarrita. Ecco, questi desideri grandi, io propongo a ciascuno di provare a pensare cosa vuol dire per me, nella mia situazione, lasciare che il Signore allarghi i miei desideri. Penso al rapporto con Dio, come vuol dire aprire il cuore a lasciare che illumini ogni cosa, che riporti tutto all'essenziale. Penso al rapporto uomo-donna, come questi desideri grandi, che sono quelli di Dio, che sono la vera sapienza, vuol dire non fermarsi al livello più superficiale, vuol dire approfondire, vuol dire coltivare, crescere nell'amore. Penso alla vita pubblica, come ha fatto Salomone, e finché ha creduto, finché ha messo Dio davvero al primo posto e non si è lasciato tirare a seguire altri dei, è stato davvero il re giusto, che fa giustizia e che rende contenti tutti. Penso alla comunità cristiana. Ecco, proviamo a pensare a questi desideri grandi che il Signore ci invita a coltivare e che l'Eucaristia ci dà la forza di realizzare. Il Signore ci aiuti a imparare la vera sapienza, quella che è diversa dalla sapienza umana, quella che sa cogliere l'essenziale, che è, diceva il poeta, invisibile agli occhi. E se sapremo diventare un po' più sapienti della sapienza di Dio, potremo aiutare tanti altri a trovare la vera sapienza, il modo più vero e più bello di vivere e aiutarli a incontrare colui che è il sapiente, cioè il Signore Gesù.